Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Muharram in Iran, la guida suprema alle commemorazioni per il martirio dell'imam Hussein, la pace sia con lui. Abdullahian, il sostegno dell'Iran al principio della Cina unita. Barjam, Iran, la palla è ora nel campo degli Stati Uniti. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 4 agosto 2022. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento speciale con il mese Muharram, in cui si celebra l'anniversario del martirio dell'imam Hussein, la pace sia con lui. Per chi vuole ascoltare, ricevere e ascoltare in format audio ovviamente le programmazioni di Radio Italia, basta andare sul sito pastude.com/it. Per chi vuole scriverci, ecco l'indirizzo mail: radioitaliairip99@gmail.com. Tra poco. Una cerimonia di lutto in occasione del mese del Muharram, in ricordo dell'imam Hussein, la pace sia con lui, si terrà presso la moschea Husseinia Imam Khomeini a Teheran, alla presenza del Sommo Ayatollah Sayyid Ali Khomeini, la guida suprema dell'Iran. A causa della pandemia, per rispettare le norme sanitarie e per quanto riguarda distanziamento sociale, anche quest'anno la cerimonia si svolgerà senza la presenza dei fedeli. Quest'anno la ricorrenza di Ashura, l'anniversario proprio il giorno in cui accade il martirio dell'imam Hussein, la pace sia con lui, ricorre l'8 agosto. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha sottolineato il pieno sostegno della Repubblica Islamica al principio della Cina unita, annunciando che le azioni provocatorie degli Stati Uniti sono ormai divenute fonte di tensioni nonché una minaccia alla pace e alla stabilità internazionale. Il capo della diplomazia di Teheran, mercoledì, in un tweet in lingua cinese, ha commentato la visita provocatoria del presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taiwan. Il rispetto verso l'integrità territoriale di ogni singolo paese è uno dei principi fondamentali del diritto internazionale, si legge ancora nel messaggio. Abdollahian ha poi definito indiscutibile il sostegno iraniano al principio della Cina unita, il che, secondo il titolare agli esteri iraniano, mira a rafforzare il più possibile le relazioni tra Teheran e Pechino, anche per sottolineare l'opposizione iraniana alle ingerenze americane negli affari interni cinesi. L'amministrazione Biden dovrebbe accogliere l'opportunità che paesi membri del Barjam hanno offerto per arrivare ad una soluzione equa e giusta, quindi la palla è nelle mani degli Stati Uniti per mostrare quanto siano maturi ed onesti ed agire in modo responsabile. Così il capo negoziatore iraniano Ali Bagheri Chani, il diplomatico, ha scritto su Twitter che si recherà a Vienna per portare avanti i negoziati con il 4 più 1, aggiungendo che la responsabilità ricade su coloro che hanno violato l'accordo sul nucleare e non sono riusciti a prendere distanze dalla famigerata eredità del passato. Si riferisce a Donald Trump con il suo ritiro unilaterale dal Barcam e poi anche la messa in atto della strategia di massima pressione nei confronti dell'Iran. La maggior parte dei paesi che partecipano ai negoziati, ha detto ancora Bogherichiani, sono incentrati sulla revoca delle sanzioni oppressive e illegali contro l'Iran e vogliono una conclusione rapida dei colloqui, ma il raggiungimento di un accordo finale in attesa delle decisioni politiche degli Stati Uniti su alcuni aspetti importanti e problemi chiave, ha proseguito ancora il diplomatico iraniano. La Repubblica Islamica, un paese responsabile, ha più volte affermato che Washington è stata la parte che ha violato il Barcam. Per questo motivo è il suo compito di tornare ai negoziati e rispettare i suoi obblighi. Cambiamo pagina, Nasrallah. C'è poco tempo per raggiungere una giusta soluzione alla disputa in corso sulla demarcazione del confine marittimo tra il Libano e il regime sionista, lo ha detto il leader del movimento di resistenza islamica libanese durante un discorso tenutosi per commemorare il mese Muharram, l'anniversario del martirio dell'Imam Hussein, la pace sia con lui. Hezbollah guarderà come si sviluppano le cose, daremo un po' di tempo al fin di demarcazione del confine per vedere dove andranno le cose, ha espresso Sayed Hassan Nasrallah, aggiungendo tuttavia che il tempo è poco e alla luce della risposta agiremo. Gli Stati Uniti devono prestare attenzione al tempo. La posizione della resistenza e la questione dello Stato sulla demarcazione del confine sono allineate, ha proseguito ancora Nasrallah, che ha concesso un termine di 6 settimane lo scorso mese per garantire i diritti del popolo libanese proprio per quanto riguarda risorse naturali. Stiamo parlando della disputa Karish, proprio confine marittimo tra il Libano e la Palestina occupata. Notizie in breve: Italia Letta, se perdiamo il centrodestra avrà il 66% dei seggi. La NATO, il Senato americano ha ratificato l'adesione di Svezia e Finlandia. E Al-Fatah, il movimento Al-Fatah, ha criticato la decisione della leadership di ANP di cancellare le elezioni parlamentari del 2021. E Ungheria, il nucleare civile, il diritto sovrano di tutti i paesi. A tra poco con il commento di oggi. ONU, condizioni disumane nel campo profughi di Al-Rashidiya. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il campo ospita 8.641 rifugiati palestinesi in Libano, 560 palestinesi sfollati dalla Siria, 329 siriani per un totale di quasi 10.000 rifugiati. Il campo Al-Rashidiya è stato pesantemente colpito durante i disordini in Libano, soprattutto nel 1982. Secondo l'agenzia ONU, più di 600 rifugi sono stati totalmente o parzialmente distrutti e più di 5.000 profughi palestinesi sono stati sfollati. Negli ultimi anni la situazione è notevolmente peggiorata. La maggior parte dei profughi soffre condizioni di vita molto difficili a causa della pandemia Covid-19 e della grave crisi economica che ha colpito il paese. Da parte sua, l'ex funzionario politico del movimento di Hamas in Libano, Nasir al-Hussein, ha sottolineato che il campo è stato sottoposto ad un severo assedio da parte delle autorità libanesi nel 1997, negando l'ingresso ai materiali di costruzione. Il campo profughi soffre di diversi problemi, in particolare le alte tariffe elettriche, la mancanza di personale medico nell'ospedale del campo e l'alto tasso di disoccupazione. Il funzionario di Hamas ha sottolineato che il suo movimento aiuta costantemente i profughi del campo attraverso vari programmi di soccorso, rilevando che nonostante gli aiuti di Hamas, il tasso di disoccupazione nel campo ha raggiunto il 70%.
Muharram, la vittoria del sangue sulla spada. In nome di Dio, salve gentili ascoltatori, oggi continuiamo a narrarvi i fatti inerenti alla vita dell'Imam Hussein, la pace sia con lui, nell'ambito dello speciale che quest'anno dedichiamo al mese di Muharram. A tra poco. Ieri vi abbiamo raccontato del comportamento del malvagio Ibn Ziyad con il povero Hani che aveva ospitato a casa sua il messaggero dell'Imam Hussein, ovvero Muslim. In questo momento Asma ibn Kharija, o secondo un'altra tradizione Hassan ibn Asma, si alzò e disse: «O duce, tu ci hai ordinato di portarti Hani e ora che te l'abbiamo portato gli hai rotto il viso, gli hai bagnato la barba di sangue e pensi pure di poter ucciderlo». Ibn Ziyad montò in collera e disse: «Sei in arresto anche tu». E lo fece picchiare così tanto da farlo tacere. Dopodiché fu legato e imprigionato in un angolo del palazzo. Quando si vide in quelle condizioni disse: «In verità noi apparteniamo a Dio e a Lui ritorniamo», come se si fosse ricordato delle parole che Hani gli disse prima di entrare a palazzo e gli disse: «Oh Hani, ora ti comunico la notizia della mia morte». Quando Amr ibn Hajjaj, la cui figlia Ruaiha era la moglie di Hani, venne a sapere dell'uccisione di quest'ultimo, circondò con tutta la tribù dei Mazhaj il palazzo e ad alta voce disse: «Io sono Amr ibn Hajjaj e questi sono i cavalieri e gli eminenti della tribù dei Mazhaj. Noi non ci siamo ribellati al duce, non ci siamo separati dai musulmani, abbiamo però sentito che il nostro capo Hani è stato ucciso». Ibn Ziyad, saputo del fatto, ordinò a Shuraih al-Ghazi di andare a trovare Hani e di dire alla sua tribù che egli è vivo. Shuraih ubbidì e disse ai membri della tribù di Hani che egli non era stato ucciso. Essi si accontentarono di ciò e si dispersero. Dopo essere venuto al corrente della tragedia che aveva coinvolto Hani, Muslim, insieme a coloro che gli avevano giurato fedeltà, scese in guerra contro Ibn Ziyad, il quale si rifugiò dentro il palazzo e ne serrò bene i portoni, e i suoi uomini iniziarono a combattere con quelli di Muslim. Quelli che si erano rifugiati con lui all'interno del palazzo salirono sul tetto e iniziarono a minacciare i seguaci di Muslim dell'arrivo delle armate di Damasco. Si fece sera e i seguaci di Muslim si dispersero gradualmente abbandonandolo. Dicevano tra loro: «Perché dovremmo alimentare la fiamma del tumulto? È meglio che ce ne stiamo nelle nostre case e lasciamo stare Muslim e Ibn Ziyad affinché Dio metta pace tra di loro». Se ne andarono tutti all'infuori di 10 persone. Quando venne in moschea per compiere le preghiere del tramonto e della sera, non vi trovò nemmeno quelle 10 persone. Uscì umilmente dalla moschea e si incamminò per i vicoli della città. Si fermò davanti alla porta della casa di una donna chiamata Atua. Domandò dell'acqua e, dopo averla bevuta, chiese alla donna di dargli rifugio a casa sua. Lei acconsentì e lo ospitò. Il figlio della donna, però, informò Ibn Ziyad del fatto, il quale mandò Muhammad ibn al-Ash'as con un gruppo di uomini a catturarlo. Essi arrivarono fino a dietro il muro della casa della donna. Quando Muslim sentì il rumore degli zoccoli dei loro cavalli, indossò la corazza, montò a cavallo e si scagliò contro di loro, uccidendone alcuni. Muhammad ibn al-Ash'as urlò: «O Muslim, tu sei al sicuro?» Muslim disse: «La protezione della gente intrigante e dissoluta non è protezione». Dopodiché riprese a combattere recitando in qualità di Rajaz i versi che Amr ibn Malik al-Khatami aveva composto nel giorno di Igharan: «Ho giurato di non essere ucciso se non in modo nobile e dignitoso, anche se dovessi morire in modo duro e doloroso. Non amo essere ingannato e fatto prigioniero, non amo mescolare l'acqua fresca all'acqua calda e amara. Vale a dire, voglio comportarmi da prode e valoroso e non amo arrendermi di fronte al nemico. Ogni uomo un giorno nella sua vita incontra il male, io vi colpisco e non temo alcun pericolo». Gli uomini di Ibn Ziyad gridarono: «O Muslim, Muhammad ibn al-Ash'as non mente, non ti inganna». Muslim non badò però a queste parole, i colpi di spada e di lancia che ricevette lo indebolirono e gli uomini di Ibn Ziyad aumentarono i loro attacchi. Un empio lo colpì alle spalle con la propria lancia e lo fece cadere da cavallo e venne così fatto prigioniero. Quando Muslim arrivò a palazzo non salutò Ibn Ziyad, una delle guardie disse: «Perché non hai salutato?» Muslim disse: «Guai a te, egli non è il mio capo». Ibn Ziyad disse: «Non importa se saluti o no, sarai in ogni caso ucciso». Muslim disse: «La mia uccisione non è una questione importante, poiché persone più empie di te hanno ucciso persone più probe di me. Tu inoltre, uccidendo le persone vigliaccamente e mutilandole in modo terrificante, manifesti la tua impietà e, quando prevali sul nemico, esegui le più turpi azioni. In verità, non esiste persona più adatta di te per compiere simili crimini». Ibn Ziyad disse: «O peccatore, o sobillatore, ti sei ribellato al tuo duce, hai gettato discordie tra i musulmani, hai creato tumulto, hai sobillato». Muslim disse: «O figlio di Ziyad, hai mentito, sono stati Muawiyah e suo figlio Yazid a gettare discordia tra i musulmani, siete stati tu e tuo padre Ziyad ibn Ubaid a sobillare. Io spero che Dio mi doni il martirio per mano della sua più malvagia creatura». Ibn Ziyad disse: «O Muslim, speravi di raggiungere una posizione e ti sei perciò dato da fare, Dio però non ha voluto e l'ha concessa a chi ne era degno». Muslim disse: «O figlio di Marjana, chi era veramente degno di quella posizione?» Rispose Yazid, figlio di Muawiyah, ma Muslim replicò: «Alhamdulillah, sia pure il Dio giudice tra noi e voi». Ibn Ziyad proseguì: «Pensi forse di avere qualche diritto nella questione del califfato?» Disse: «Non lo penso, ne sono assolutamente certo». Ibn Ziyad disse a questo punto: «Dimmi a quale scopo sei venuto in questa città, rovinandone l'ordine e gettando discordia tra i suoi abitanti». Rispose: «Io non sono venuto in questa città per gettare discordia e provocare tumulto. Tuttavia, siccome voi avete reso manifesto il male, avete distrutto il bene, avete imposto il vostro potere, il vostro governo alla gente, li avete indotti a compiere atti contrari ai precetti divini, vi siete comportati tra loro come i sovrani bizantini e persiani, noi siamo venuti a invitare la gente alla rettitudine, a impedire loro di compiere il male. Siamo venuti a renderli ubbidienti ai precetti coranici e alle leggi del profeta dell'Islam. Come disse l'inviato d'Allah, noi saremo idonei per compiere tale missione». Ibn Ziyad iniziò allora a ingiuriare lui, l'imam Ali, la pace sia con lui, l'imam Hassan e l'imam Hussein, la pace sia con loro. Muslim rispose: «Tu e tuo padre siete più adatti a essere insultati, fai quel che vuoi, o nemico di Dio». Ibn Ziyad ordinò a Bukhayr ibn Hamran di portare Muslim sul tetto del palazzo e di ucciderlo. Muslim, mentre veniva portato su, santificava il Dio, chiedeva il suo perdono e benediceva il suo inviato. L'assassino di Muslim, dopo averlo decapitato, scese terrorizzato. Ibn Ziyad, quando lo vide in quelle condizioni, gli disse: «Cosa ti succede?» Disse: «O duce, mentre stavo uccidendo Muslim, vidi dinanzi a me un uomo dal volto orrendo e nero che si mordeva le dita, o secondo un'altra tradizione, le labbra. A vederlo mi sono spaventato come mai ero spaventato in vita mia.» Ibn Ziyad disse: «Forse era solo l'effetto dello spavento che hai preso per aver ucciso Muslim.» Ibn Ziyad ordinò poi di portare Hani. In quegli istanti Hani diceva: «Dove sono i Mazhaj? Dov'è la mia tribù? Dove sono i miei parenti?» Il suo boia gli disse: «Porgi il collo.» Egli disse: «Giuro su Dio che non sono generoso nel donare la vita e non vi aiuto a uccidermi.» Dopodiché il servo di Ibn Ziyad, che veniva chiamato Rashid, con un colpo di spada lo uccise. Nella trenodia composta da Abdullah ibn Zubair al-Asadi per il martirio di Muslim e Hani leggiamo: «Se non sai cos'è la morte, guarda Hani nel bazar di Kufa, il prode uomo il cui viso fu ferito dalla spada, e Muslim, il generoso, che dopo essere stato ucciso fu gettato giù dal tetto del palazzo. L'empio Ibn Ziyad li arrestò e il mattino del giorno dopo essi diventarono il racconto dei passanti.» Ibn Ziyad scrisse una lettera a Yazid comunicandogli l'uccisione di Muslim e Hani. Yazid, ringraziandolo per quanto aveva fatto, gli comunicò che aveva sentito che Hussein, la pace sia con lui, si stava dirigendo verso di lui. Gli ordinò di punire, uccidere e imprigionare coloro che sospettasse avesse il minimo dubbio che collaborassero con Hussein, la pace sia con lui. Cari amici, a domani con il resto dei fatti riguardanti il mese di Muharram dell'anno 60 dell'Egira e la rivoluzione di Ashura. A presto.